Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'amico del popolo. Titolo di prima pagina: si allarga il fronte pro Borca. Villaggio olimpico, Confindustria, gli enti decisori ascoltino le richieste che vengono dal territorio. Anche la presidente degli industriali si è detta favorevole. La foto di prima pagina è dedicata alla cerimonia di intitolazione dell'ospedale di Agordo a Papa Luciani, che si è svolta la settimana scorsa, se ne parla poi diffusamente a pagina 2. Altre due notizie, parte bassa di prima pagina, in tanti al Paraluxottica nel ricordo di Del Vecchio. Telios pronta ad assorbire 250 lavoratori della Safilo. Il fondo di prima pagina è firmato da Cesare Lasen, croci sulle vette, rispetto e dialogo di fronte alle recenti prese di posizione. Come dicevamo, a pagina 2 si parla dell'intitolazione dell'ospedale di Agordo, ospedale Giovanni Paolo I, Papa Luciani. Sabato 24 giugno si è svolta la cerimonia di intitolazione, sottolineato che il Papa Gordino fu sempre attento ai malati, ai poveri e ai bisognosi. Poi ci sono degli approfondimenti sulle questioni appunto sanitarie, chirurgia vascolare e angiologia, collaborazione che costituisce un modello a livello nazionale. Poi la parte bassa riguarda gli ospedali di Belluno e Feltre, infermieri con competenze avanzate nella gestione degli accessi vascolari. Giriamo pagina, andiamo alla ricerca come sempre delle notizie che riguardano la Gordino. Dobbiamo però andare nella sezione, quelle delle cronache che arrivano dalle varie parti della provincia, e fermarci a pagina 25, la prima delle tre pagine, se non andiamo errati, dedicate alla Gordino. Rocca Pietore è aperta l'estate della Marmolada. Da sabato 17 giugno la funivia porta di nuovo in vetta la terrazza a 3265 metri e punto d'osservazione sulle Dolomiti UNESCO. Taibon, gli amici degli Stolade, la messa e i lavori alla casera. Il primo intervento già effettuato è stato quello di liberare tutta l'area operativa dagli alberi fatti cadere dalla furia di Vaia. Ballada contro il rischio idraulico del Rio Pezza, il vice sindaco Lucchetta: abbiamo concordato la necessità di intervenire. Giriamo pagina. Pagina 26, Radio Più ne fa 40, buon compleanno, oltre 14.000 giorni di trasmissioni dell'emittente di Taibon, a Gordino. Agordo, ad Agordo è così, ecco i volti del circolo, la mostra è legata alla Sagra del San Piero, sarà visitabile fino a domenica. E poi, a pagina 27, Agordo, l'Unione Montana teme per la 203, l'ente comunitario ha approvato un ordine del giorno dedicato alla strada. Lucchetta, Fabio, che è assessore in Unione Montana e consigliere delegato alla viabilità in provincia: dobbiamo far pressione in regione presso l'assessora De Berti. Notizie in breve da Alleghe, domenica 2 luglio per Sant'Antonio, e sempre da Alleghe, venerdì 30 è stato presentato il libro Noi siamo i veci. Ancora Alleghe, si lavora alla fognatura sul Lungolago, BIM GSP poserà 130 metri di tubature, un investimento da 160.000 euro. E poi Livinallongo Agordo, servizi per la prima infanzia, Rabba avrà il suo primo asilo nido, Agordo collegherà asilo nido e scuola materna. E poi abbiamo ancora una notizia che troviamo nella sezione cultura, pagina 35, Colle Santa Lucia per Musicol, perfezionamento vocale prima del concerto a La Villa. Quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi il sindaco di Livinallongo del Col di Lana, Leandro Grones, che saluto subito. Benvenuto sindaco.
Buongiorno Gianni, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Più.
Allora, beh, intanto come sta partendo questa stagione turistica che come sempre vedrà il mondo di Livinallongo e di Arabba in pole position, vero?
È partita un po' in sordina, ma adesso devo dire che ha ripreso bene, insomma, siamo in piena maratona delle Dolomiti. Speriamo che poi domani ci sia una giornata splendida per chi la fa.
Oggi però non ti abbiamo chiamato per parlare di turismo, ma per parlare in realtà di servizi per la prima infanzia, perché la novità di questi mesi, in realtà dell'anno scorso, perché è da lì che già era partita per Livinallongo questa idea, è quella di creare nel territorio Fodom, in particolare ad Arabba, il primo asilo nido. E allora, intanto, spiegaci da dove viene questa vostra idea che va a prendere poi finanziamenti del PNRR.
Sì, sapevamo che con i fondi PNRR sarebbero arrivati proprio per le scuole dell'infanzia e i nidi, sarebbero arrivati fondi importanti. Siamo quindi preparati e abbiamo presentato un primo progetto molto importante, insomma era il più alto in termini di importo del Veneto per 5 milioni e 758 mila euro. Per 56 bambini abbiamo presentato a fine febbraio del 2022, proprio per dare una risposta alle giovani coppie, alle mamme che hanno necessità di lavorare. Ci sono poi stati dei rilievi da parte dell'unità di missione del PNR legati alla superficie che avevamo destinato per ogni singolo bambino, quindi una discussione che si è protratta, diciamo, a lungo. 9 mesi dopo, quindi parliamo di fine novembre, il Ministero scioglie le riserve e ci comunica con un decreto il finanziamento prima dell'importo di 5 milioni e 7 come era all'inizio, e poi rettificato in riduzione 3 giorni dopo con un contributo di 2 milioni 419 mila euro, un contributo comunque importante che ci consente di realizzare un asilo. Non è stato così semplice fare il progetto con un importo così ridotto, però insomma in qualche maniera ci siamo riusciti. A fronte quindi della riduzione del contributo, chiediamo anche di variare la localizzazione da Cernadoi ad Arabba, cioè al fine di contenere al minimo i costi di urbanizzazione, in quanto a Cernadoi non c'era nulla, mentre ad Arabba abbiamo già tutte le opere di urbanizzazione fatte. Nulla arriva dal Ministero sulla richiesta di delocalizzazione, e quindi chiedo a metà marzo l'intervento presso il Ministero dell'onorevole Angela Colmeleri e del prefetto Savastano, che ringrazio. In pochi giorni arriva l'ok definitivo allo spostamento. Corsa contro il tempo per sistemare il progetto, e a inizio giugno abbiamo pubblicato la gara mediante procedura negoziata, che però è andata deserta, evidentemente per gli importi a disposizione. A Roma sembra non capiscono che costruire un asilo a 1600 metri costa molto di più che costruirne uno in pianura.
Tu stai dicendo sostanzialmente che nessuno si è presentato al bando perché i soldi sono troppo pochi per riuscire a progettare una struttura di questo tipo.
Ma sì, perché abbiamo fatto una bella struttura, ma ovviamente il dimensionamento delle strutture qui in montagna, penso al tetto, sono molto impegnative e quindi anche molto costose. Quindi abbiamo richiesto di nuovo una deroga al Ministero. Proprio ieri abbiamo pubblicato un nuovo avviso di finanziamento e speriamo questa volta non vada nuovamente deserto. Certo è che tutti vorrebbero a Roma accelerare sul PNRR, ma ci mettono un po' i paletti in mezzo alle gambe da tutte le parti.
Quindi voi andate a ripresentare questa manifestazione di interesse praticamente sempre con gli stessi importi, sperando però che nel frattempo qualcuno.
Sì, ora sì, sperando poi di non dover ridurre la struttura, insomma, ecco, perché abbiamo dei margini. Certo è che i servizi adesso devono essere eccellenti. Ridurre la struttura significa ridurre i servizi all'interno del nido.
Tu prima parlavi di una popolazione dell'infanzia, di quante unità sarebbe, per quante unità
Di
sarebbe
56 bambini, perché
56
per
bambini.
fare un nido abbiamo richiesto al comune di Roccapietro, al comune di Colle Santa Lucia, un accordo, una convenzione proprio per portare anche i loro bambini presso questo asilo nido.
E questo accordo era stato trovato. E come sta andando?
Sì,
Com'è la
sì, sì.
La situazione effettivamente delle nascite nel tuo comune, beh, poi insomma anche nei comuni limitrofi in questi anni, cioè è un'evoluzione che promette bene. Sappiamo poi che il territorio di Fodome è un territorio anche molto abbastanza solido, no? Dal punto di vista anche demografico, rispetto penso a comuni magari della parte più bassa dell'Agordino che hanno sofferto forse di più.
Ma sì, l'anno scorso c'è stato un calo importante rispetto al trend degli ultimi 10 anni, che si attesta tra i 10 e gli 11 bambini all'anno di media. Quest'anno stiamo riprendendo, quindi siamo fiduciosi.
Ad Araba dove sorgerà, ovviamente se tutto andrà, se l'iter andrà, evolverà positivamente, dove sorgerà l'asilo?
Ma l'asilo sorgerà a valle dei parcheggi delle funivie appena dopo il ponte. Era l'unica zona che avevamo nel PRG pianificata per tale struttura.
Toglimi una curiosità, allora, noi, per chi non è magari avvezzo alla vostra lingua, Soroglina, la Coa dei Pichi, questo è il nome che voi avete pensato per questa
Sì,
struttura.
richiama il sole, la coa sarebbe il nido dei bambini piccoli.
Ok. Allora, quindi qui siamo arrivati al punto in cui dobbiamo attendere ancora per capire se la progettazione verrà affidata e poi ovviamente ci sarà tutta l'altra parte dell'iter per arrivare alla progettazione e quindi poi eventualmente
Beh,
all'appalto.
sì, me lo auguro anch'io, insomma, ecco, devo dire che da quando sono stati emessi i bandi, si sono persi un sacco di mesi, non certo, a causa nostra, per far carte sostanzialmente, no? E noi dobbiamo comunque chiudere entro la metà del 2026, quindi è una corsa contro il tempo. Mi auguro comunque di riuscire a portare in porto questa importante struttura per la nostra gente, per le famiglie.
Per questo sostanzialmente, sindaco, il lavoro che bisogna fare, cioè per cercare di ridurre, di combattere lo spopolamento che è in atto nelle nostre valli, offrire servizi alle coppie giovani.
C'è poco da fare, vivere in montagna costa e dobbiamo comunque offrire servizi. Senza servizi la montagna si spopola.
Cambiamo argomento, nei giorni scorsi sono usciti anche sulla stampa così notizie che riguardano intanto gli incassi dell'autovelox di Brenta, si parla di 370 mila euro, qui poi c'è dettagliato, Lorenzo Sorrattroi su Corriere delle Alpi ha dettagliato bene quelli che poi sono i soldi dove andranno spesi. Quando vedo le cifre così alte da parte degli autovelox, sindaco, ci si interroga sempre ovviamente sul fatto che gli autovelox servono, no? Perché quando uno sbaglia è giusto che paghi, almeno dal mio punto di vista. Dall'altro lato vuol dire che la gente continua ad andare veloce.
Proprio questo è il punto, insomma. Lì abbiamo l'autovelox di fronte alle scuole medie, a una struttura commerciale, a un distributore, quindi un punto all'uscita del paese molto pericoloso. È chiaro, il codice della strada è questo. L'autovelox è stato adeguatamente segnalato, poi insomma la gente non ci pensa, occorre più del dovuto. Ovviamente non è un autovelox per far cassa come tutti pensano, insomma, perché non è assolutamente così. I proventi vengono reinvestiti nelle strade, nella sicurezza e quant'altro, insomma, però sempre in ambito. Bisogna lamentarsi un po' col codice della strada, perché si fa il codice della strada e si prevedono i controlli. Quando si fanno i controlli si ricorre al giudice, ci si incarta, insomma, questo è. Se c'è una norma bisogna rispettarla, appunto.
No, questo non ci piove, no? Il tema è che forse a volte gli autovelox non servono come deterrenti, perché no, se poi la gente continua a correre, oltre all'autovelox, intanto, boh, chissà, bisognerà pensare a qualcos'altro, ma non sto parlando solo di Divinallungo, ma ovviamente di tanti, no?
Ma io non lo so, quando si va in Austria, si attraversa l'Austria per andare in Germania, vedi un limite e
Non penso.
segna 70 le macchine vanno a 65 per non saperne leggere né scrivere. In Italia no, quindi forse qualcosa sui controlli bisogna andare a modificare. In Germania c'è la tabella e quindi l'autovelox non è granché segnalato e la gente va piano dappertutto. Qui per mettere un autovelox devi mettere tabelle dappertutto, segnalare a destra, manca a sinistra, e comunque la gente, gli automobilisti passano comunque a velocità superiori a quelle consentite proprio dove c'è l'apparato segnalato. Quindi forse è un problema anche di cultura, non lo so.
È cultura delle regole, no, questo è. Senta Sindaco, andiamo a chiudere, c'è una polemica che riguarda la sua maggioranza legata a quella richiesta di revisione e riduzione dei terreni occupati da piste e di impianti da sci, che è partita da Funivie a Rabat, se ne è discusso nell'ultimo consiglio comunale. Qual è il problema?
Ma il problema, bisogna dire che le prime cartografie sono state fatte con una strumentazione piuttosto obsoleta, forse anche senza dei rilievi puntuali. Ciò che ha restrito un po' rispetto agli importi è che Sofma aveva a suo tempo chiesto delle superfici importanti per realizzare delle piste, penso ad Arada Veloce, Marmorada Veloce, per citarne alcune, che poi non sono state realizzate, che non saranno realizzate, e quindi su quelle pagavano senza utilizzare poi il bene. Da qui insomma una buona fetta della differenza degli importi che sono introitati dal comune.
Si parla di 30.000 euro, no? Circa di...
Sì, all'incirca.
Però qualcuno dei tuoi consiglieri chiede che uno studio, cioè, che lo studio venga, mentre che essere stato fatto dalla società interessata alla questione, venisse fatto da una società indipendente. Questa è una...
Ma guardi, sono sempre stati fatti dalla società, poi che le società abbiano all'interno il professionisti o incarichino all'esterno un professionista cambia poco. Certo è che il comune farà dei controlli.
No, questo è per rassicurare i consiglieri, appunto, della maggioranza, che poi la minoranza in realtà si è...
Ah, non solo i consiglieri, anche i cittadini, tutti, ecco. Credo che la correttezza sia alla base della pubblica amministrazione e della società.
Sindaco, ancora un anno di mandato, poi alla primavera del prossimo anno ci sono le elezioni, quali gli obiettivi che la tua amministrazione intende raggiungere e portare a casa in questo anno?
Beh, insomma, abbiamo un bilancio dei lavori pubblici che è importantissimo, insomma, stiamo gestendo qualcosa come 17 milioni di euro, che è un importo molto molto importante. Gli uffici sono, specialmente l'ufficio tecnico, sono sotto pressione, quindi li ringrazio, perché gestire tanti lavori pubblici e tanti fondi non è una questione a poco. Quindi questi mesi saranno impegnati proprio per mettere a terra, per far partire tutte quelle opere che abbiamo previsto e delle quali abbiamo anche ottenuto ovviamente i relativi finanziamenti. Sono opere importanti per la nostra comunità che devono al più presto partire, insomma, ecco, dagli spogliatoi del campo al calcio, al wellness, proprio all'asilo, insomma, ce ne sono altri di minori, come anche poi il completamento delle opere che sono state finanziate con i fondi di Vaia.
Leandro Grones si candiderà anche per gestire la continuazione di questi lavori?
Chi lo sa, vedremo.
Grazie a Leandro Grones, sindaco di Livinallongo, per essere stato con noi quest'oggi.
Buon weekend a tutti voi.
Grazie ancora Grones, grazie a voi che ci avete ascoltato, l'appuntamento è come sempre per la settimana prossima.